Tra l'altro, che poi al di là adesso, sicuramente un dato di questo non riuscire a controllare le partenze è dato appunto da quello che tu ci dicevi della smobilitazione, insomma, della Guardia Nazionale, eccetera. E sicuramente, però, c'è anche da dire una cosa, non so se tu ce la puoi confermare, però la Tunisia si è impegnata moltissimo all'ospitalità di profughi che venivano dalla Libia, circa 100.000 profughi dalla Libia. Quindi, come dire, queste migliaia, poche migliaia di migranti che sono già partiti dalla Tunisia, in realtà forse non sono una priorità di fronte appunto a quello che ha dimostrato la Tunisia riguardo invece all'ospitalità, no?
Sì, andando per ordine, beh, è fatto benissimo a precisare, perché la Tunisia ha dato un grande esempio appunto umanitario ai confini con la Libia, dove sono passati, io ho dei dati, quelli fornitimi dall'ambasciatore Pietro Benassi, che ho intervistato, ambasciatore italiano a Tunisi, sono transitate al confine con la Libia 160.000 soggetti. Di cui circa 130.000 sono stati rimpatriati nei loro paesi, però questi soggetti appunto non erano tunisini, erano bengalesi, erano pakistani, egiziani, lavoratori che come sai erano andati a lavorare, si erano stabiliti in Libia e poi sono solo transitati lì. Adesso lì la situazione insomma lì al confine, adesso non mi viene in mente il nome. È abbastanza tranquilla in quanto c'è un campo profughi per 20.000 persone ben allestito che ne ospita circa 6-7.000, alcune migliaia. Tutt'altro discorso invece è per quanto riguarda l'immigrazione dei tunisini, che è quella, che è costituita al 90-95% dal flusso che quotidianamente, ogni notte, ogni giorno, assistiamo riversarsi su Lampedusa, in qualche caso anche su Pantelleria. Lì si tratta appunto di giovani tunisini, quindi è una questione completamente diversa. E loro, per esempio, l'ultima testimonianza abbiamo avuto di un contatto che è avvenuto in un pub tra un ragazzo che doveva partire, è stato accompagnato dai suoi amici in un pub, ha ricevuto la telefonata del cashier. E gli amici l'hanno accompagnato e poi l'abbiamo seguito in taxi fino a questa spiaggetta, 6 chilometri da Sfax, una, ripeto, delle tante, perché poi lì ci sono vari punti da cui si parte. Un altro è l'isoletta di Kerkenna, che sta a una ventina di chilometri di miglia marine, di 12 chilometri da Sfax al largo. E quindi poi si è presentato questo cassiere che l'ha preso in consegna e poi dopo sarebbero partiti dopo poche ore oppure al massimo dopo un'attesa di un giorno. A Kerkenna queste persone si organizzano anche mettendo a disposizione di questi migranti delle palazzine dove possono soggiornare una notte, 2 notti, dove restano lì stipati in 60 e in 100. Poi, appena le condizioni del mare lo consentono, partono. Dicevo della mafia, quindi se vuoi ti do qualche informazione in più su questo.
Certo.
Ecco, appunto, quando pensiamo alla mafia, pensiamo a una organizzazione verticistica con alcuni soggetti che controllano gran parte del traffico. Dicevo, da quello che ho capito, secondo le testimonianze, quello che ho visto non è così. Ci sono decine e decine di cashier, così li chiamano qua, che hanno iniziato questo, tra virgolette, mestiere appunto dal 14 gennaio. Alcuni si fanno prestare dei soldi, fanno una colletta, acquistano una barca e poi iniziano ad esercitare questa attività. Quindi non si può parlare di una mafia vera e propria. I prezzi variano da 700-800 dollari fino a un massimo, scusami, euro fino a 1000 euro. E ognuno trova il suo contatto anche in anticipo. Io, per esempio, ho parlato con un giovane che sta a Kasserin, un idraulico specializzato che ha avuto un ruolo molto attivo nella rivoluzione. Il fratello è già partito, lui all'inizio era abbastanza arrabbiato, per questa scelta del fratello. Lui sta tentando di collaborare, ha presentato con le autorità ha presentato un piano di sviluppo economico della sua zona in collaborazione con i sindacati, e è un po' insoddisfatto perché vede che nulla cambia, e mi ha detto: guarda, io comunque anch'io ho già organizzato il viaggio, so già a chi rivolgermi, se va avanti così, per cui non cambia nulla, e se dopo la Costituente non cambia nulla, partirò anch'io. Quindi praticamente c'è una situazione per cui la possibilità di partire viene gestita alla luce del sole e nella massima tranquillità. Purtroppo poi i problemi iniziano una volta che si è in mare, come
eh sì,
più sappiamo.
Perché poi, come anche raccontavi te, insomma, ci sono testimonianze di varie insomma, carrette, è il caso di dire, del mare, che sono affondate. Insomma,
tra l'altro a noi non abbiamo in Italia, ci arriva solo, questa è un'altra sottolineatura importante, non ci arrivano le notizie delle imbarcazioni che hanno incidenti o naufragi a 20, 30 miglia, 40 miglia dalla costa tunisina. Proprio prima di partire ci siamo incontrati, io e un altro collega, ci siamo incontrati con un neonato comitato dei parenti, tutti residenti a Tunisi, di un gruppo di persone, tutti giovani, tra cui minorenni, 41 persone, di cui si sono perse le tracce. Sono state recuperate soltanto due salme, questa notizia non mi risulta che sia stata data in Italia, ma penso che sia ormai ufficiale qui, in quanto questo comitato ha dato vita a un sit-in di protesta 3 giorni fa, prima sotto l'ambasciata italiana a Tunisi e poi sotto il Ministero degli Interni di Tunisi. Che cosa chiedono? Chiedono che i due paesi collaborino affinché vengano effettuate delle ricerche e vengano recuperate le salme.
Eh sì, e tra l'altro vorremmo anche ricordare che una delle carrette di cui si è sentito la notizia della sua della fine tragica, insomma, è stata una di quelle che all'inizio di questo flusso venne speronata da un'imbarcazione della Guardia Costiera tunisina. Quindi, tra l'altro, bisogna anche vedere se inizieranno appunto queste operazioni per non fare partire, come saranno gestite. Peraltro, da quello che dici, che poi ha, come dire, anche anticipato una mia domanda, effettivamente, se anche coloro che hanno partecipato a questa rivoluzione, più impegnati politicamente, dicono che se continua così partiranno, a quel punto potrebbe essere anche che effettivamente questo controllo da parte delle autorità tunisine forse non c'è nemmeno interesse a tenerlo. Perché
non c'è un interesse politico. Allora, Béchir Kaïd Sebsi, proprio nel momento in cui è stato nominato nuovo primo ministro tunisino, ha detto che è stato nominato dopo le dimissioni di Mohamed Ghannouchi, il quale prima di dimettersi ha detto: queste mie dimissioni sono al servizio della Tunisia e della rivoluzione, perché io non voglio rappresentare la repressione, non sono un uomo della repressione che prende qualsiasi tipo di decisione che sfoci uno spargimento di sangue, e quindi chi prende il mio posto sarà ancora più capace di me per onde evitare questo. Ecco, queste dichiarazioni la dicono lunga sullo stato comunque di tensione che si respirava a Tunisi, nel paese, il 27 febbraio, e che si respira un po' ancora, proprio perché c'è una vigilanza strettissima. Dicevo, qui si manifesta praticamente ogni giorno e tutti manifestano, tutti i partiti, tutte le organizzazioni sindacali e non, per i diritti civili, tutti vigilano sul fatto che la rivoluzione centri altri obiettivi prioritari che non sono appunto quello di fermare il flusso. Quali sono? Quelli di ottenere un piano di sviluppo economico per le zone più depresse, di eliminare la corruzione e di ristabilire un regime davvero democratico e rappresentativo, dove le nuove autorità siano veramente rappresentative di una società civile che in Tunisia, a differenza che in altri paesi come in Libia, invece ha una sua storia, ha una sua presenza, anche pagata duramente con anni di galera, torture e repressioni subite da Benalì. Quindi appunto il contesto politico e anche logistico non è certo quello di poter sperare nei fatti per una applicazione. C'è stata degli accordi che sono stati recentemente sottoscritti, tra l'altro è stata rifiutata da parte delle autorità provvisorie delle governative la fornitura di mezzi, di uomini, è stato rifiutato il pattugliamento congiunto tra motovedette italiane e motovedette tunisine, è stata accettata soltanto la soltanto tra virgolette la fornitura di mezzi sia di terra che di mare e di pezzi di ricambio. A questo punto siamo per quanto riguarda questi accordi, che forse sono stati presentati in maniera troppo trionfalistica e ottimistica in Italia.
Mi pare proprio di sì. E dunque io ringrazio Giampaolo Milzi che ci ha parlato di insomma della Tunisia, della situazione e anche ci ha spiegato il perché poi in una situazione così caotica si sceglie di emigrare, e da parte anche di chi come dire ha investito nella nuova Tunisia. Io ti ringrazio e a risentirci a presto.
Ciao e ringrazio voi per l'attenzione e lo spazio.